Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Torniamo al nostro gioco sugli album che hanno caratterizzato le annate discografiche del jazz di 70 anni fa. Tre degli album che hanno dato il tono all'annata discografica del 55 avevano come protagonista Clifford Brown, trombettista prodigio, e sono Brown and Roach Incorporated, Clifford Brown with Strings e Study in Brown. Ma Clifford Brown figurava, come ricorderemo, anche in altri album significativi del 55. Della annata discografica 1955 del jazz che abbiamo cominciato a perlustrare l'anno scorso, in coincidenza con i 70 anni, le puntate le potete naturalmente trovare tutte in podcast, ci sono rimasti indietro alcuni album importanti a cui nel nostro inventario non vogliamo rinunciare. Fra questi ci sono certamente gli album pubblicati quell'anno intestati o cointestati a Clifford Brown. Ma Brown partecipa anche alla registrazione di tre album di cantanti che escono nel 55 e che sono tra i più caratterizzanti dell'annata. Di uno ci eravamo già occupati, l'album intitolato Sarah Vaughan, e che poi più tardi verrà ripubblicato col titolo Sarah Vaughan with Clifford Brown. Nel settembre 2024 avevamo dedicato una puntata all'album Clifford Brown and Max Roach, che esce nel dicembre del 1954, e sempre nel settembre del 2024 ci siamo occupati anche di A Night at Birdland di Art Blakey, con Clifford Brown fra i membri della formazione, album che pure esce nel 54. Poi nel novembre 2024 ci siamo occupati anche dell'album di Sarah Vaughan con Clifford Brown, che esce nel 55. La pubblicazione nel 55 dei tre album intestati a Clifford Brown o cointestati a lui e a Max Roach, dell'album di Sarah Vaughan con Brown e di altri due significativi album di cantanti in cui figura Brown, l'esordio di Ellen Merrill e il secondo album di Dinah Washington, ci dà la misura del successo e della visibilità di Clifford Brown sulla scena del jazz in quel momento. Brown è un musicista straordinario e estremamente dedito alla musica e ha il vento in poppa, ma purtroppo l'anno dopo, alla metà del 56, morirà tragicamente a soli 25 anni. Cominciamo ad ascoltare l'album Brown and Roach Incorporated, che viene registrato in quattro sedute ai primi di agosto del 54. Sono gli stessi giorni in cui era stato registrato l'album Clifford Brown and Max Roach, di cui ci eravamo a suo tempo occupati. E la formazione è la stessa, e oltre a Brown e a Roach comprende Harold Land al sax tenore, non in tutti i brani, ma in questo brano di apertura sì, Richie Powell al piano e George Morrow al contrabbasso. Il primo brano dell'album, pubblicato dalla MRC, è Sweet Clifford, firmato dallo stesso Clifford Brown. We'll be right back. Clifford Brown era nato a Wilmington, nel Delaware, nell'ottobre del 1930. Il padre suonava la tromba, ma anche violino e pianoforte per diletto, ma fin da piccolo è dalla tromba che Clifford è affascinato. Clifford non è un enfant prodige rispetto a tanti altri protagonisti del jazz, comincia relativamente tardi perché, a parte questa fascinazione per la tromba, non mostra un particolare interesse per la musica. È più la tromba in quanto tale ad attrarlo che la musica. A 13 anni comunque il padre gli compra una tromba ed è solo allora che Clifford comincia ad applicarcisi. Alle superiori suona in una formazione di studenti, studia la tromba e anche il piano e comincia ad imparare a fare degli arrangiamenti. All'università continua con la musica, ma all'inizio si dedica soprattutto alla matematica, per la quale è portatissimo. Una sera del 49 Dizzy Gillespie suona a Wilmington e uno dei trombettisti di Gillespie è in ritardo e così Brown, che ha 18-19 anni, lo sostituisce per tre quarti d'ora e Dizzy Gillespie, trombettista superlativo, rimane molto impressionato e lo incita a continuare con la musica. È proprio da Gillespie che Max Roach sente parlare per la prima volta di Clifford Brown. Brown intanto fa in tempo a fare impressione anche su un altro straordinario trombettista, Fats Navarro, che muore nel 50 a soli 26 anni col fisico minato dalla tubercolosi e dagli stupefacenti. Anche Navarro, che stilisticamente è un'influenza importante per Brown, lo sprona a impegnarsi nella musica. Poi Brown ha occasione di suonare in un club di Filadelfia niente meno che con Charlie Parker. Anche questa volta il trombettista non arriva, il trombettista è lo stesso della serata di Dizzy Gillespie, Benny Harris, e Brown lo sostituisce e Charlie Parker trova Brown incredibile e glielo dice. Poi lo dice anche ad Art Blakey, che sta cercando musicisti per un ingaggio a Filadelfia, gli dice come trombettista di prendere Brown. In effetti nel febbraio del 54 Brown sarà immortalato con Art Blakey in quel A Night at Birdland che originariamente sarà pubblicato in 3 LP a 10 pollici nel 54, appunto un album di cui ci siamo già occupati a suo tempo. Ma torniamo al periodo a cavallo tra anni 40 e 50. Nel giugno del 50 Brown rimane gravemente ferito in un incidente automobilistico, anche l'incidente in cui morirà 6 anni dopo sarà in giugno, e deve rimanere in ospedale per ben un anno. Fra chi va a fargli visita c'è Dizzy Gillespie. Nella primavera del 51 Brown riprende a lavorare con un gruppo fra jazz e rhythm and blues del pianista Chris Powell, con cui nel marzo del 52 esordisce in studio di incisione. La prima incisione più strettamente jazzistica è alla metà del 53 con il sassofonista Lou Donaldson. Inoltre incide con Tad Dameron e con J.J. Johnson, poi incide a proprio nome. Nell'estate del 53 Brown è in studio di incisione con Art Blakey. Poi parte per l'Europa con l'orchestra di Lionel Hampton, nella quale Clifford Brown si trova inserito in una sezione di trombe dove ci sono Art Farmer e Quincy Jones. A Stoccolma e a Parigi Brown partecipa a sedute di incisione indipendenti dall'orchestra di Hampton, organizzate da produttori europei. Poi Brown, nel novembre del 53, rientra negli Stati Uniti e lavora come freelance a New York e poi arriva alla fine del 53 o all'inizio del 54 l'ingaggio da parte di Roach. Roach all'epoca sta lavorando a Los Angeles su raccomandazione di Shelly Manne, grande batterista e uno dei personaggi più popolari del jazz californiano. Roach ha guidato un gruppo lavorando al Lighthouse, un club in voga a Los Angeles. Ma poi un impresario gli propone di portare un gruppo in tour e per questa opportunità Roach sente il bisogno di qualcosa di speciale da proporre. Va a New York e ingaggia il sassofonista Sonny Stitt e il giovane trombettista di cui ha sentito parlare, Clifford Brown. Sonny Stitt rimane col gruppo solo qualche settimana, poi viene sostituito da Teddy Edwards, poi sostituito da Harold Land, che in un jazz californiano egemonizzato da musicisti bianchi è uno dei più valenti musicisti afroamericani della scena. Ci sono avvicendamenti anche al piano e al contrabbasso e si arriva a Richie Powell, fratello di Bud Powell, al piano, e a George Morrow al contrabbasso. Intanto fra Roach e Clifford Brown si crea una grande chimica, come testimoniato dal fatto che Roach intesta il quintetto ad entrambi e che a nome di entrambi esce alla fine del 54 l'album Clifford Brown and Max Roach che avevamo visto a suo tempo e il cui materiale viene registrato ai primi di agosto del 54, le stesse sedute da cui viene ricavato anche il materiale del successivo album del sodalizio Brown-Roach, questo Brown and Roach Incorporated. Il secondo brano dell'album è un popolare standard, I Don't Stand a Ghost of a Chance with You. Thank you. Non stiamo a ripeterci sulla personalità di Brown, musicista estremamente concentrato sulla musica e senza i problemi di tanti altri musicisti di jazz dell'epoca, e persona che tutti amavano per la sua simpatia, le sue qualità umane e potremmo dire la sua bontà. Vi rinviamo per alcune opinioni di colleghi di Brown come Art Farmer, Rollins, eccetera, alla puntata che avevamo dedicato all'album di esordio del sodalizio Brown Roach. Possiamo invece rapidamente ripeterci per quanto riguarda quello che questo materiale offre, perché, come dicevamo, sono le stesse sedute da cui era stato ricavato l'album precedente, i pregi dunque sono gli stessi, riuniti in una misura fuori del comune. Il talento di Clifford Brown e il suo solismo in alcune delle sue testimonianze più alte. La musicalità di Roach, che nel rapporto con Brown brilla offrendo alcune delle sue prove più notevoli. Un gruppo emblematico del jazz dell'epoca, una espressione formidabile del bebop nel momento della sua estrema maturità e mentre si prepara il sorgere dell'hard bop. In questo album, rispetto al precedente, c'è meno invece la vena compositiva di grande livello di Brown, perché c'è un unico brano a sua firma. È con queste caratteristiche che il quintetto Brown Roach entra nella storia del jazz come una formazione eccezionalmente rappresentativa di un'epoca e come uno dei gruppi più straordinari di tutta la vicenda del jazz. L'album prosegue con Stompin' at the Savoy, il fortunato brano dell'era dello swing. È il caso di ribadire che Max Roach aveva 6 anni più di Clifford Brown, ma soprattutto che Roach era un leader fatto e finito e che dalla prima metà degli anni 40, quindi grosso modo già da una decina di anni prima, Roach era emerso come una delle figure guida della nuova rivoluzionaria corrente del bebop. E ricordare anche che Roach aveva una personalità molto forte, una grande autorevolezza, un grande prestigio. Tutto questo per dire che il fatto che Roach avesse cooptato Brown nel suo gruppo, ma lo avesse fatto anche diventare cointestatario del gruppo, mostra, oltre che la grande intelligenza di Roach, il livello di Brown e indirettamente testimonia anche della sua amabilità. Il talento di Brown era indiscutibile e Roach non sentiva di sminuirsi mettendo il nome di Brown accanto al suo come leader del quintetto. Anzi, questo valorizzare un talento come Brown era qualcosa che faceva rilucere di più lo stesso Roach. Ma se un uomo molto risoluto come Roach aveva ritenuto di condividere la responsabilità del gruppo con Brown, doveva dipendere anche dal fatto che Clifford Brown era una persona per cui Roach aveva una profonda considerazione e simpatia anche sul piano umano. Possiamo immaginare che con un altro, per quanto di talento, Roach non avrebbe fatto la stessa cosa. Ascoltiamo di seguito i due brani successivi. I'll String Along With You è un brano degli anni 30 del paroliere Al Dabin e del compositore Harry Warren. Harry Warren, autore di brani fortunatissimi, era cresciuto a Brooklyn, figlio di modesti immigrati italiani, era nato nel 1893 e si chiamava Salvatore Antonio Guaragna. Il brano dopo, Mild Ama, è firmato da Max Roach. proprio nel periodo immediatamente precedente queste sedute di incisione dei primi di agosto, nell'estate del 54, Clifford Brown si era sposato con Emma LaRue Anderson. Si erano sposati con ben 3 cerimonie diverse, perché lui era metodista, lei cattolica. Prima c'era stata una cerimonia privata, eccetera, eccetera. Chi li aveva presentati era stato proprio Max Roach. Lei era una studentessa che stava lavorando ad una tesi di laurea in cui voleva dimostrare che il jazz era inferiore alla musica classica di cui lei si occupava. Naturalmente Brown la convinse che non era così. Noi adesso lasciamo Brown and Roach Incorporated con i brani finali, due popolari standard, Darn That Dream e I Get a Kick Out of You. Thank you. Nelle prossime settimane continueremo nella nostra perlustrazione degli album usciti nel 55 intestati o cointestati a Clifford Brown, o in cui, oltre a quello di Sarah Vaughan che avevamo già considerato, Brown interviene come quelli di Ellen Merrill e di Dinah Washington. Intanto cominciamo ad ascoltare Clifford Brown with Strings, che viene inciso nel gennaio del 55 a New York con Max Roach alla batteria e altri due musicisti delle sedute dell'agosto del 54, e cioè Richie Powell al piano e George Morrow al contrabbasso, ma anche Barry Galbraith alla chitarra, sei violini, due viole e un violoncello, e gli arrangiamenti e la direzione del grande Neal Hefti. In apertura dell'album, Yesterdays di Jerome Kern e Otto Arbach. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, che proseguirà anche nel corso dell'estate. Appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast. Thank you.